Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Ormai è chiaro, le intelligenze artificiali potrebbero davvero portarci all'estinzione, ma non superandoci l'intelligenza, acume e ragionamento. No, ci estingueremo perché usandole male ci surclasseranno in stupidità. Sigla.
Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie. Siete avvertiti.
Bentrovati, bentrovate qui nei nuovi Cogito Studios. E devo proprio dirvelo, ragazzi, l'affetto e la bellezza e l'entusiasmo con cui avete accolto questo nuovo luogo di Daily Cogito ci riempie veramente di orgoglio. Quindi grazie, cara community, ci avete accolto con montagne di abbonamenti, complimenti, belle parole. E devo dire che siamo molto contenti di questo risultato. E non vedo l'ora di avere anche i primi ospiti qua per sfruttare appieno questo luogo meraviglioso che è già diventato casa mia, è già diventato il mio luogo preferito al mondo. Ma oggi non siamo qui a parlare di Cogito Studios, anche se sono certo che avendo chiesto all'intelligenza artificiale di come arredare questo posto avremmo avuto un risultato molto peggiore. Parliamo infatti di ChatGPT, di GPT 3, di intelligenze artificiali o intelligenze artificiali generative, testuali e via dicendo. E ChatGPT è ormai una tendenza consolidata. In un mese ha fatto più di 1 milione di utenti e tutti la usano per i motivi più disparati. Abbiamo dei professionisti che cercano di migliorare la propria competenza nell'ambito di riferimento. Abbiamo persone che si fanno dare dall'intelligenza artificiale delle ricette di cucina. E io, ecco, ve lo dico, io non mangerei nulla che sia preparato da un'intelligenza artificiale, perché skin in the game, voglio mangiare soltanto cose preparate da gente che mangia quelle cose, perché sapete, l'avvelenamento è sempre dietro l'angolo. Anche se forse Socrate si è fatto preparare quel cocktail proprio da ChatGPT, ma questo è un altro discorso. Abbiamo persone che usano ChatGPT per fingere di aver letto libri, o peggio, fingere di aver scritto libri, che è proprio bellissimo e meraviglioso. Abbiamo persone che usano questo strumento per cercare le chiavi dell'auto, il punto G, la dignità di Orsini, e posso dirvelo, è un'intelligenza artificiale, non un miracolo, ok? Quindi cerchiamo di tornare con i piedi per terra. A me, sinceramente, l'uso che si sta facendo di ChatGPT, di GPT-3 e questi strumenti qua mi ricorda molto la storia di un'altra intelligenza artificiale raccontata in un libro scritto da un essere umano in carne ed ossa, in cui alla domanda sulla vita, l'universo e tutto quanto, la risposta fu 42. Perché in fin dei conti, a un certo punto, anche ChatGPT, quando diventerà sufficientemente potente e stufa della nostra stupidità, ci risponderà 42, è inevitabile. Ma se vogliamo ragionare per bene, dobbiamo anche aggiungere un elemento. Infatti, se a ChatGPT chiedessi quanto è importante la sicurezza online, risponderebbe intelligentemente NordVPN. Se anche per questo 2023 NordVPN sarà partner di Daily Cogito, siamo molto contenti perché è un servizio che fa contenti voi e noi, e credo sia una cosa molto importante, perché parlare di sicurezza online è veramente centrale per la nostra vita. E che cos'è una VPN? Beh, una VPN, come sapete, è una sorta di preservativo per il web che ti permette di proteggere i tuoi dati. Una cosa molto molto importante è che per quest'anno NordVPN è stata, diciamo così, votata come la VPN con la miglior politica di no log, Ovvero, non solo NordVPN impedisce al tuo provider di acquisire e di avere in chiaro i tuoi dati sensibili e ovviamente anche ai malintenzionati lì fuori, ma la stessa NordVPN non ha alcun accesso ai tuoi dati. Quindi la sicurezza è massima. Accanto a questo, una VPN è un ottimo servizio per avere un internet veramente globale, ti permette di accedere a contenuti che magari non sono disponibili nel tuo paese di riferimento, perciò ha una serie di vantaggi molto molto forti, ma il primo di tutti è la sicurezza della tua navigazione, soprattutto se utilizzi, che ne so, l'hotspot universitario oppure utilizzi connessioni non protette, è molto molto importante. Sotto in descrizione trovate il codice e il link per avere uno sconto esclusivo per la community e anche ovviamente i 30 giorni di servizio di prova. Quindi potete provare NordVPN, vedere se fa per voi e una volta che avrete capito quanto sia importante avere un servizio di questo tipo, beh, non potrete più farne a meno, proprio come il sottoscritto che ormai è utente NordVPN da più di 3 anni. Quindi grazie NordVPN per sponsorizzare Daily Cogito, grazie a chi entra a far parte di questa famiglia, sono certo che non ve ne pentirete. E adesso torniamo alla nostra effettiva argomentazione di oggi, parliamo di ChatGPT. Allora, c'è un libro che io amo molto, un libro di cui ho parlato troppo poco nel corso del tempo e che prima o poi dovrò affrontare in modo veramente, veramente molto diretto e perpendicolare. E questo libro è la Guida Galattica per Autostoppisti di Douglas Adams, che qui ho nella mia edizione con il ciclo completo, che però potete trovare anche con i 5 libri separati. Il mio preferito è Il ristorante alla fine dell'universo, che mi fa sempre sbellicare da ridere intelligentemente, ma sicuramente c'è una parte che tutti quanti conoscete perché c'è anche nel film. Allora ve la leggo. A un certo punto c'è questo popolo interstellare che costruisce una intelligenza artificiale molto più potente di ChatGPT. È pensiero profondo, è questo super computer iper elaboratore che a un certo punto ha una vicenda molto particolare. Infatti Fuchs stava perdendo la pazienza. Spinse da parte il quaderno e borbottò: «Mi pare che questo computer stia diventando un po' troppo messianico».
«Voi non sapete nulla del tempo futuro», disse pensiero profondo. «Eppure io, con i miei circuiti brulicanti di intelligenza, riesco a governare la rotta delle infinite correnti delta delle probabilità future e a capire che un giorno verrà un computer i cui soli parametri operativi io non sarò degno di calcolare. Un computer, però, che infine sarà mio destino progettare». Fuchs tirò un gran sospiro e guardò Lunkville.
«Possiamo andare avanti e farti la domanda prevista?»
Lunkville gli fece segno con la mano di aspettare un attimo.
«Che computer è questo di cui parli?»
«Ho già detto abbastanza per il momento», rispose pensiero profondo. «Ora chiedetemi quello che volevate chiedermi». I due programmatori si diedero un'occhiata, stringendosi nelle spalle. Fuchs assunse un'aria di grande compostezza. «Oh, computer! Pensiero profondo», disse. «Il compito per il quale ti abbiamo progettato è questo. Vogliamo che tu ci dia la risposta».
«La risposta?» ripeté pensiero profondo. «La risposta a cosa?»
«Alla vita!» esclamò Fuchs. «All'universo!» disse Lunkville. «A tutto quanto!» esclamarono all'unisono.
Pensiero profondo fece una pausa per riflettere.
«Difficile!» disse alla fine.
«Ma ce la puoi fare?»
Il computer fece un'altra pausa significativa.
«Sì!» affermò. «Ce la posso fare!»
«C'è una risposta?» chiese Fuchs col fiato sospeso.
«Una risposta semplice», puntualizzò Lunkville.
«Sì», disse pensiero profondo. «La vita, l'universo e tutto quanto, sì. C'è una risposta, ma devo pensarci su».
Ovviamente questo poi va avanti per un po', ma a un certo punto si arriva alla risoluzione finale, che è il momento in cui ChatGPT scrive «Sto finendo di elaborare!» E quindi dopo qualche pagina troviamo. E Douglas Adams ci racconta questo.
«Buongiorno», esordì finalmente pensiero profondo. Sono passati secoli e secoli, anzi millenni, fra la domanda e la risposta.
«Buongiorno, oh pensiero profondo», gli si rivolse nervoso Lunkwalvl. «Hai, cioè...»
«Una risposta per voi», disse solenne pensiero profondo.
«Sì, ce l'ho».
I due uomini rabbrividirono. La lunghissima attesa non era dunque stata vana.
«C'è davvero una risposta», sussurrò Fuchs.
«C'è davvero una risposta», confermò pensiero profondo. «A tutto? Alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto?»
«Sì,
Sia Lungwalvl sia Fshug si erano preparati per tutta la vita a quel momento. Erano stati selezionati fin dalla nascita come le persone più adatte ad assistere a quel memorabile avvenimento. Tuttavia si ritrovarono a boccheggiare e a stare sulle spine come bambini eccitati. E sei pronto a darci la risposta? Domandò ansioso Lungwalvl.
Sì.
Adesso?
Adesso, confermò pensiero profondo.
I due si umettarono le labbra.
Anche se penso... «Non vi piacerà», precisò pensiero profondo.
«Non importa!» esclamò Fshug. «Dobbiamo saperla! Adesso!»
«Adesso?» chiese pensiero profondo.
«Sì, sì, adesso!»
«Va bene», disse il computer e tacque.
I due uomini si misero a giocherellare con le dita. La tensione era insopportabile.
«Non vi piacerà davvero?» insistette dopo un attimo pensiero profondo.
«Dicela!»
«D'accordo», disse pensiero profondo. «La risposta alla domanda fondamentale...»
«Sì?»
«Sulla vita, l'universo e tutto quanto», disse pensiero profondo.
«Sì?»
Disse pensiero profondo e fece una pausa.
«Sì?» «Sì?»
42, disse pensiero profondo, con infinita calma e solennità.
«Ah, è un brano che mi diverte sempre tantissimo, perché è un brano che, nella sua semplicità, dice delle cose estremamente intime, nostre, profonde». Infatti, pensiero profondo, che questo supercomputer mega elaboratore, è un oracolo. È un oracolo. E questa parola, che noi abbiamo ormai in disuso, perché usiamo oracolo in modo scherzoso, è una parola veramente importante, perché come ogni oracolo, la funzione di pensiero profondo è quella di rielaborare le conoscenze in modo da dare una buona guida ai viandanti. Questo è ciò che fa l'oracolo, questa è la definizione che troviamo nella storia della filosofia. L'oracolo rielabora e produce una risposta che però è l'insieme originale delle conoscenze pregresse. È sempre questo l'oracolo. E nella storia gli oracoli sono stati molti. L'oracolo di Delfi, Gnotis Othon, non so se l'ho pronunciato giusto, io col greco antico ho sempre fatto a botte, però conosci te stesso. Che è una risposta enigmatica alla domanda sulla vita, l'universo e tutto quanto. Conosci te stesso, che è un po' come dire 42. Oppure Li Qing, di cui poi parleremo, questo testo che è l'oracolo antico della Cina. È un testo di cui poi vi racconterò un po' di cose. Nostradamus fu un oracolo, la divinazione ha a che fare con l'oracolo. Ora c'è l'intelligenza artificiale e non si arrabbino gli ingegneri che dicono «Ma come? Come fai a mettere a fianco un algoritmo elaboratissimo di machine learning che permette di riprogrammare e generare risposte con Li Qing?» Ci arriviamo, non preoccupatevi, ma non inalberatevi troppo. Il problema è che, come sempre, gli oracoli sono diversi, ma l'umanità è la stessa e di fronte ad ogni oracolo l'umanità si fa prendere dalla superstizione. È sempre così. E superstizione è quella che stiamo manifestando nei confronti proprio di ChatGPT. Ora, dove sta la superstizione? Beh, la superstizione sta nel fatto di credere, di poter chiedere all'oracolo di sostituirsi a noi stessi. A quale fine? Beh, il fine è quello di toglierci dalle spalle il fardello dell'esistenza. Il fardello, quel peso delle domande, dei dubbi, di quell'enigma che è la vita. Io ti faccio una domanda che mi permette di sollevarmi dalla fatica di pormi quelle domande. Tu mi darai le tue domande. Vedete, Adams, nel brano che io ho letto di Guida Galattica per Autostopisti, che è uno dei testi più belli del Novecento, cioè un grandissimo romanzo che vi consiglio di leggere per davvero a mente molto aperta, Adams si prende gioco proprio di questo aspetto, del fatto che noi agli oracoli, ai saggi, ai filosofi, chiediamo di affidare la nostra vita in maniera da non doverla più affrontare noi. E pensiero profondo è questa parodizzazione. Perché questo popolo molto sapiente, molto saggio, basato sulla scienza, sul sapere, via dicendo, di fatto, chiedendo la domanda sulla vita, l'universo e tutto quanto, cerca di risolvere l'esistenza. Come se intanto l'esistenza fosse un problema risolvibile. Per chi ha letto Seneca tra gli zombie, sapete, l'esistenza non è risolvibile, è un problema illimitato, ma questo lo mettiamo da parte. In secondo luogo, pensa che qualcuno possa risolverlo, che ci sia una formula, un algoritmo, una risposta, una magia che ci permette di risolvere quell'enigma, di avere tutto ben chiaro.
E ovviamente la risposta non può che essere 42. Peraltro sapete che 42 è legato a questo libro e poi vi spiego anche perché e in che modo. 42. La risposta che lascia questi due stronzi lì a dire: ma come 42? Ma che cazzo vuol dire? Ma cosa vuol dire 42? Pensiero profondo non può che rispondere a una cosa che non ha senso, perché è la domanda a non avere senso. Infatti, la funzione dell'oracolo non è quella di esentarci dal vivere la nostra esistenza con tutto il carico di problemi, sofferenza, dubbio, incompiutezza che si porta dietro. La funzione dell'oracolo è invece quella di aiutarci a formulare meglio le nostre domande intorno ai problemi dell'esistenza. E adesso vi racconto dell'I Ching. Ora, che cos'è l'I Ching? L'I Ching è una raccolta di esagrammi, sono fondamentalmente delle rielaborazioni, ovviamente molto molto antiche, che ti permettono, attraverso la combinazione di queste diverse formule, di avere non delle risposte, ma un modo diverso di porsi le domande. Come funziona l'I Ching? L'I Ching ha questi, che non mi ricordo neanche quanti sono 60, mi sembra 64, sì, sono 64 esagrammi, e sono tutti delle sentenze. Allora, per esempio, l'esagramma 63, che si intitola Dopo il compimento, dice, c'è la sentenza, dice: dopo il compimento, riuscita, propizio oracolo per le piccole cose, Fausto all'inizio, scompiglio alla fine. Poi c'è un commento alla sentenza, dice: dopo il compimento, riuscita, ma la riuscita è nel piccolo, propizio oracolo, poiché sia le linee dure che quelle morbide sono centrali e adatte alla loro posizione. Fausto all'inizio, perché la seconda linea morbida è centrale. Fermarsi alla fine porta a scompiglio, perché la via si esaurisce. E questo ha a che fare con proprio l'esagramma, il tipo di linee che vengono espresse nel racconto. Che cosa vuol dire questo? Ovviamente è enigmatico, come qualsiasi oracolo. La combinazione che viene data lanciando delle monete o degli steli, ovviamente io usavo sempre le monete perché sono più facili da portare in giro, gli steli sono molto lunghi, ti permette di avere una sorta di, scusatemi la definizione, zodiaco della tua giornata, ma poi ci torniamo anche sul discorso zodiaco. Il senso dell'I Ching è quello di farti porre una domanda. Come andrà oggi il mio colloquio di lavoro? Sono pronto ad affrontare l'esame? Per esempio, la mia relazione sta funzionando? Ho fatto bene nei confronti del mio amico, dicendogli quello che è successo? Tutte queste domande chiedo all'oracolo, e l'oracolo non mi dà una risposta. Mi fa capire come migliorare quella domanda.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Io l'I Ching l'ho usato per 3 anni della mia vita. E vi dico che ne ho tratto un grande giovamento, perché ha migliorato il modo con cui mi pongo domande nella mia quotidianità. Ha ampliato la mia comprensione di alcuni fenomeni della mia vita. Se io avessi usato l'I Ching per trovare le risposte al mio futuro, sarei stato l'ultimo degli stronzi, ma non è il senso dell'I Ching. Peraltro, l'esagramma 42, che è proprio quello a cui fa riferimento il buon Douglas Adams, tenete conto che nel Novecento l'I Ching ha avuto un grande impatto su tantissimi scrittori, Douglas Adams, ma anche Philip Dick, ne abbiamo parlato nella monografica di qualche mese fa. L'esagramma 42 è l'esagramma Yi, l'accrescimento, e la sentenza dice quanto segue: l'accrescimento, propizio quando c'è un luogo in cui andare, propizio attraversare il grande fiume. L'immagine che viene data è il vento e il tuono. Questa è l'immagine dell'accrescimento. Ispirandosi ad essa, il Signore nel vedere un bene la imita, e se ha colpe le corregge. Per chi ha letto la Guida Galattica per autostoppisti, capite che questo esagramma ha un significato molto ben preciso all'interno della storia, ma non posso dire nulla perché farei degli spoiler, anche se non è un libro che si possa spoilerare, la Guida Galattica. Però l'I Ching è un oracolo, e la funzione dell'I Ching non è quello di dirti cosa succederà oggi. Quella è superstizione. È affinare la tua capacità di porti domande su quello che stai facendo o che hai fatto, e lì trova il suo valore.
Ovviamente tutto questo richiede un grande sforzo, uno sforzo autocritico. Devo partire dall'idea che il mio modo di affrontare la quotidianità non è sufficiente, è sbagliato, è storto, va raddrizzato. L'oracolo è uno degli strumenti che ho a disposizione per raddrizzarlo. Questa è la ragionevolezza che sta dietro l'oracolo di Delphi, dietro Li Qing, dietro ChatGPT. E bisogna oltretutto partire da una seppur minima consapevolezza, almeno, di cosa stiamo cercando, delle domande che ci stiamo ponendo. Se io non so cosa sto cercando, l'oracolo mi creerà più confusione di quella che avevo prima. Se io non so dove sto andando, se non ho una minima direzione, un progetto, se non ho un dubbio da sviscerare, nutrire in modo competente, l'oracolo mi produrrà superstizione. Bisogna essersi posti delle domande per poterle affidare all'oracolo. Se io sono una persona che non si pone domande, che non si fa problemi, che non nutre dubbi, che non ha autocritica, l'oracolo produrrà in me superstizione perché mi farà pensare di potermi dare le domande. E questo è sbagliato. O gli farò le domande più stupide del mondo, tipo quella posta a pensiero profondo. Altrimenti, appunto, se non abbiamo già una formazione noi, una consapevolezza, cercheremo di far formulare le domande all'oracolo al posto nostro. Ed eccola lì la superstizione. Non esiste entità che non sia il mio animo che possa porre le domande in modo proficuo. E lo stesso vale per tutti i tipi e linguaggi di divinazione. Vale per i tarocchi, vale per l'astrologia, vale per l'alchimia. Chiunque abbia studiato un po' di tarocchi, per esempio, io non sono un esperto, ma li ho studiati facendo anche teatro, leggendo i libri di Jodorowsky, beh, capirà perfettamente una cosa, che i tarocchi non sono quella roba, ti leggo le carte, ti dico come andrà domani, non è quello, è una puttanata, così come l'astrologia non è Paolo Fox che ti dice, vabbè, guarda, pesci, oggi pesci avrà il cagotto, non è questo, non c'entra niente. Questi sono linguaggi che, esattamente come Li Qing, rielaborano dei criteri valutativi e delle conoscenze per permetterti di guardare i problemi della tua vita in una prospettiva diversa. È il valore dell'arte, ampliare la prospettiva. Se uno vive i tarocchi in questo modo, per porsi meglio le domande, i tarocchi possono diventare uno strumento interessante di studio di sé. L'astrologia persino, io ho conosciuto persone che fanno letture di astrologia dello zodiaco e sono elaboratissime, stratosferiche, e non fanno la fuffa del dirti guarda, mi spiace, domani lei ti lascerà perché hai pensato queste cose, perché gli astri sono allineati. Non c'entra niente, non è questo lo zodiaco, l'astrologia. Lo zodiaco invece è, attraverso una lettura di conoscenze che hanno a che fare con le posizioni delle stelle, e io ti permetto di produrre una domanda diversa. Questo non ha neanche più a che fare con il credere o non credere, è solo uno strumento di rielaborazione di conoscenze. E questo non sono io a dirlo, al di là del fatto di tutti gli autori che ho citato, però c'è un libro che ho messo anche nei preferiti del mese qualche mese fa e che ho amato molto, che è Irrazionalità, di un filosofo, e che è Justin Smith. Irrazionalità. E a un certo punto, in questo bellissimo libro, si trova questa citazione. Allora, fermi tutti che devo trovare, perché mi sa che... Eccola qua, perfetto. Allora, dice... Ho perso il chakra. Allora, eccolo qua, Leibniz. Sta parlando di Leibniz, come Leibniz gestisce, per esempio, la questione dell'astrologia, dell'alchimia, e dice: nonostante le sue sprezzanti osservazioni, quello che Leibniz concepisce potrebbe invero essere inteso come qualcosa di più simile a un perfezionamento attraverso una trasformazione delle sue tecniche di base dell'arte della predizione del futuro, compresa l'astrologia planetaria, piuttosto che una totale abdicazione a essa in vista imprese intellettuali complessivamente più mature. Cioè, quello che sta dicendo è che Leibniz considera l'astrologia planetaria come un potenziamento di conoscenze pregresse. Ecco che cos'è l'oracolo, ecco cos'è la divinazione. E continua: la divinazione, in tutte le sue varianti, che si tratti di astrologia, tassiomanzia, che sono le foglie di tè, o astragalomanzia, i dadi, oppure le ossa, può apparire dal punto di vista della scienza come il massimo dell'irrazionalità. Nei fatti, però, la divinazione ha un'importante relazione genealogica e concettuale con la sperimentazione scientifica, quale prende forma nel corso della prima età moderna, e ha anche un importante legame con la storia della computazione e del calcolo. E uno dice, ma cosa? Ma che? Aspettate, ascoltate per bene. Possiamo pensare alle pratiche profetiche, come quelle imposte dal programma di alimentazione del polpo Paul. Avete presente il polpo Paul, quello che fa le predizioni sui mondiali, alle olimpiadi e cose del genere? O di divinazione nel senso più generale, come l'utilizzo di tecniche sperimentali in condizioni controllate per predire il futuro o decidere a proposito di una particolare linea di condotta. Oggi c'è una grande varietà di macchine che pretendono di informarci in modo più o meno veritiero sul corso del nostro futuro. Tutte queste macchine sono costruite più o meno sugli stessi principi meccanici del dispositivo Pascalina di Blaise Pascal o della calcolatrice meccanica di Leibniz. Alcuni di essi, come il termometro dell'amore o i quiz online sulla personalità, sono palesemente fraudolenti, mentre altri, come il servizio online di valutazione del credito, in qualche modo più plausibilmente pretendono di essere in grado di determinare i nostri destini futuri, basandosi su chi siamo attualmente, attraverso l'analisi delle nostre azioni passate. Oh ragazzi, questa roba qua, pensateci bene, è esattamente così. Se io oggi faccio la richiesta di un mutuo, l'algoritmo di valutazione della mia credibilità creditizia fa un'elaborazione di conoscenze passate e cerca di predire i miei comportamenti futuri. È esattamente la stessa cosa, con criteri totalmente diversi, in cui possiamo dire c'è maggior precisione, maggior affidabilità, certo, ma il meccanismo è quello. E continua il filosofo. Possiamo chiederci tuttavia se un antropologo estraneo alla nostra cultura, nello studiarci, sarebbe in grado di distinguere facilmente tra l'oroscopo, il quiz sulla personalità e la stima del credito, o anche se noi stessi comprendiamo chiaramente in cosa siano diversi. In alcuni parchi delle città dell'Europa orientale è ancora possibile trovare bilance pesa persone e quindi ottenere un rapporto su un determinato fattore della propria salute fisica accanto alle macchine automatiche per la cartomanzia. Qui le posizioni affiancate dello strumento scientifico e dell'apparato mantico non possono che rivelarci la loro genealogia comune. Potremmo difatti non essere mai stati perfettamente chiari sul confine tra computazione e divinazione. Quando Leibniz ha invitato i suoi contemporanei a calcolare e computare e ha suggerito con questo che possedeva o stava per ottenere una sorta di meccanismo che avrebbe potuto rivelare loro come condursi nel futuro, non sarebbe stato fuori luogo leggerlo in qualche modo come un invito a fissare una sfera di cristallo oppure consultare una chiromante. Ci rivolgiamo alle macchine per farci dire cosa fare e come saranno le cose. Vogliamo che le indicazioni che ci consegnano siano fondate, ma vogliamo anche che rivelino il nostro destino per mediare tra noi e le nostre opzioni future. La divinazione, in breve, è un antenato del calcolo. Entrambe sono proiezioni di come il futuro potrebbe essere. Il secondo tipo è basato su rigorose elaborazioni di dati che prendono in piena considerazione come il mondo è stato finora. Il primo tipo guarda anche al mondo nel suo stato attuale, come le cose sono posizionate nel momento presente. Qual è la disposizione delle foglie di tè, come il cielo ha mutato aspetto, se gli uccelli spiccano il volo all'improvviso oppure se rimangono nei campi. E fanno tutto questo, generalmente, in modo frammentario e impressionistico, e leggono i segni passati e presenti da un dominio della natura all'altro o dalla natura negli affari umani in una maniera che oggi ci colpisce come ingiustificata. Ma l'ascendenza condivisa è inconfondibile. Io adoro questo pezzo, perché è esattamente quello che avviene, è quella superstizione che connette il modo con cui ieri ci relazionavamo alla cartomanzia o ai tarocchi e oggi a ChatGPT. Perciò ecco che l'oracolo viene sempre sprecato dall'uomo che non sa di cosa va in cerca. È sempre questo il punto essenziale. Se io mi affido all'oracolo, sia esso antico o moderno, cartomanzia, oppure foglie di tè, oppure intelligenza artificiale, se io non so cosa sto cercando, se chiedo qual è il senso della vita, se chiedo come risolvere la mia confusione, se chiedo cose che non sono domande perché non so cosa sto cercando, avrò soltanto superstizione. Cercherò di affidare a un'entità esteriore alla mia interiorità qualcosa che può essere affrontato solo nella mia interiorità, cioè il pormi domande e il migliorare il modo con cui mi pongo domande. Succede con gli oracoli, succede con i maestri, così come il maestro viene sprecato se gli chiedo di vivere la mia vita al posto suo o la sua al posto mio.
Se gli chiedo di darmi le domande che devo pormi, nessuno può darti le domande da porti, neanche a ChatGPT. Se tu chiedi a ChatGPT quali sono le domande che devo pormi, io non gliel'ho posta. Io non ho usato nulla di ChatGPT, ma credo che la risposta potrebbe essere un bestemmione in intelligenza artificialese. Ok? Bene, perfetto. Tutto questo che ho detto, cosa ha a che fare con ChatGPT? Ecco, come ci ha detto John C. Smith, l'intelligenza artificiale è un'altra forma di oracolo. Prende il sapere condiviso, costituito, elaborato e archiviato, prende una quantità di sapere incommensurabilmente più elevata rispetto a quella che io posso tenere nella mia testa, quindi è un approccio già di per sé inumano, quindi divino, ok? Lo rielabora sempre in un modo inumano, ovvero creando connessioni che la mia testa limitata non potrebbe connettere, non potrebbe creare, e restituisce un output che dipende dal tipo di domanda che ho posto all'oracolo. Infatti, se io pongo delle domande a ChatGPT, le risposte sono meno enigmatiche rispetto a quelle date dall'oracolo di Delfi. Ma questo avviene solo perché ChatGPT o GPT-3 non è ancora così affinato, così complesso. Hai voglia, diventerà ancora più incredibile in futuro. Siamo appena all'inizio. Io sono uno di quelli che dice la IA prenderà dimensioni che non possiamo immaginarci. Sarà una cosa incredibile. Le risposte non sono enigmatiche quanto quelle delle foglie di tè o dell'oracolo di Delfi, solo perché siamo ancora ai primordi. Infatti c'è anche un racconto bellissimo di Ted Chiang, l'autore di Arrival e via dicendo, che si intitola Oracolo. E in questo racconto, Ted Chiang, un racconto di fantascienza, immagina una società futura, ma non tanto futura, in cui ormai gli esseri umani non fanno più alcuna ricerca scientifica. Acquisiscono ciò che i supercomputer scoprono. Ma il problema vero è che i supercomputer sono talmente avanzati che gli esseri umani non possono neanche capire lontanamente cosa stanno scoprendo. Quindi il lavoro dell'umanità è quello di acquisire e diluire una conoscenza estremamente semplificata a misura della nostra mente, ma che di fatto diventa un enigma. Quindi l'intelligenza artificiale diventerà come l'oracolo di Delfi, enigmatica. Ma non per cattiveria o perché ci inganna, ma perché potrebbe prendere misure talmente incredibili nell'elaborazione e comprensione dei problemi che a noi rimarranno soltanto le briciole e quindi gli enigmi difficili da comprendere e decifrare. Se questo vi angoscia, però è più angosciante il fatto di affidare a questi strumenti la nostra interiorità. Infatti noi stiamo usando questi strumenti in modo, mi viene da dire, sbagliato. Anche se non è la parola giusta. Usiamo questi strumenti come viene usato pensiero profondo nella guida galattica. Peraltro, per ora, il modo migliore con cui è stato usato, io l'ho visto utilizzare da un nostro utente, quando ho avuto uno scambio con Michele Boldrin su Facebook qualche giorno fa. Allora, Michele ha scritto, peraltro torna presto il Dufere Boldrin, Michele ha scritto un post dicendo «Ma gli eventi non finiscono mai di sorprendermi. Devo proprio essere un uomo d'altri tempi. Questi fanno sempre meno per me». Io ovviamente non sapevo di cosa parlasse Michele, però ho immaginato che parlasse di ChatGPT e queste cose qua. E quindi gli ho scritto un messaggio in dialetto veneto dicendo «Ciao vecchio, che tu visto? Sto ChatGPT». ChatGPT è scritto ChatGPT con l'accento sulla I. E mi pare il caseante che rompe e bae prima di passare la sbarra. Cioè, mi sembra il casellante, quello che sta al casello autostradale, che ti rompe le scatole prima di alzare la sbarra. Ok, era una battuta stupida così, ok, semplicemente per ridere. E l'utente Marco Seguri ha preso questa mia stringa di testo in veneto e l'ha messa su ChatGPT. ChatGPT ha tradotto in questo modo. Ancora spezzare da ridere a leggere. Dice: hai visto questo gatto Gepeto vecchio? Gatto dice Gepeto è ChatGPT. Attenzione, qui ChatGPT ha fatto uno sforzo, perché chat in alcune parti del Veneto, nel dialetto veneto, effettivamente è il chat. Viene, cioè è il gatto, ok, in un modo diverso, però, quindi
Hai visto questo gatto? Questo gatto Gepetto? Ora, noi vogliamo una mascotte qui ai Cogito Studios e quando ce l'avremo sarà un gatto e si chiamerà Gepetto, non c'è alcun dubbio. Vecchio. Mi sembra quello che rompe le uova prima di passare la sbarra. E bae, che sono le palle, in realtà ChatGPT, che è un po' politicamente corretto, l'ha tradotto con le uova. E io devo dire che ho riso per ore di fronte a questa cosa qua. Però vabbè, al netto di questo, gatto Gepetto è bellissimo, al netto di questo scherzo per alleggerire un po' il discorso, il problema è che io vedo tantissime persone che utilizzano questo strumento per colmare la propria incompiutezza, per inventare competenze che non abbiamo, perché è questo quello che stiamo facendo. Allora, escludiamo tutto quello che sta succedendo, che usiamo questo strumento per divertirci. E vabbè, ok, sì, ripeto questa traduzione del Veneto, vedo un sacco di gente che fa dire cose assurde e va bene. Però poi troviamo gente che usa ChatGPT per far scrivere libri al nostro posto, che fa scrivere musica al nostro posto, che ci dice come gestire relazioni al nostro posto, come se ChatGPT fosse uno psicologo. E sapete qual è la questione? La questione è che il risultato che otterrò quando dirò semplicemente ChatGPT, scrivimi un racconto in cui Gesù è un cyborg, ok? Il risultato che ne avrò, e lo dico perché l'ho visto, le ho lette queste cose qua, sarà un racconto mediocre che potrei aspettarmi da un adolescente. E qualcuno dirà, beh, ma questo dipende dal fatto che ChatGPT è ancora molto embrionale. In realtà no. In realtà sarà sempre così, perché quando io chiedo a ChatGPT di essere creativo, non può essere creativo perché gli manca l'interiorità che noi sentiamo, quindi la creatività che ti porta a sperimentare, via dicendo. Quello che farà ChatGPT, o chi per esso, sarà quello di rielaborare a un punto mediano le conoscenze pregresse. E se io gli chiedo di scrivere un programma di computer molto tecnico e glielo chiedo in modo competente, riuscirà a farlo in modo un po' più elevato rispetto alla media, ma se gli chiedo di fare qualcosa di creativo, avrò un risultato mediano, cioè avrò un risultato che potrei aspettarmi da un 22enne all'università che ha un momento di creatività e che scrive una cosa senza però essere abituato a farlo. È quello che sta succedendo, succede anche con le rielaborazioni artistiche. E quindi il risultato, quando io pongo la domanda sbagliata, è quello di abituarmi a quella medietà, a disabituarmi al fatto che la creatività umana ha ancora un aspetto che non è riproducibile e che potrebbe non essere mai riproducibile nel modo in cui noi effettivamente lo portiamo avanti. ChatGPT è uno strumento impressionante, e GPT-3 ancora di più, e la versione Pro, per quello che ho letto, io non l'ho provata, però è ancora più incredibile. E io sono molto felice di veder nascere queste nuove possibilità in quest'epoca, perché mi aspetto delle cose pazzesche, ma dobbiamo anche evitare, secondo me, di trasformare una grande opportunità in un'ondata di superstizione dannosa di massa. E mi sembra che sia quello verso cui stiamo andando. ChatGPT è eccezionale per chi sa porre un problema, sa elaborare una domanda. E faccio anche un esempio, ok? Ho visto dei video fatti da persone che si occupano di marketing, YouTube, SEO, ed è molto chiaro che se io sono uno YouTuber, per esempio, e voglio usare ChatGPT per migliorare il mio modo per costruire titoli e portare pubblico, e c'è un modo giusto e un modo sbagliato per porgli la domanda. Il modo giusto è: crea 10 titoli virali per YouTube.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Cosa sto facendo? Sto ponendo una domanda che palesemente mi toglie di dosso il primo passo, che è la mia elaborazione di una conoscenza. Cioè, se io dico a ChatGPT, io faccio un passo indietro, fai al posto mio, i risultati sono mediocri. Se voi fate questo, dite, fammi 10 titoli di video YouTube virali, il risultato sarà mediocre. Certo, sono titoli che magari in alcuni casi possono anche funzionare, ma sarà mediocre perché gli avrò posto il problema in modo sbagliato. Se invece, per esempio, metto una stringa di testo in cui gli dico: creami un titolo per un video virale. Basato su questo segmento di pubblico ben preciso, su questo argomento, visto da questa prospettiva e con l'obiettivo di, se ovvero arrivo a ChatGPT con una conoscenza pregressa e so in base a quella conoscenza come porre una domanda in modo specifico, allora i risultati diventano interessanti e allora ChatGPT può diventare uno strumento che migliora, completa una mia competenza pregressa. Infatti ChatGPT, G sta per generative, e la generatività non è creazione dal nulla. E questa è la cosa che dobbiamo comprendere. L'oracolo non crea niente dal nulla, rielabora ciò che gli diamo. E se noi gli diamo merda, avremo merda rielaborata. Se noi invece gli consegniamo competenze, potremmo avere la rielaborazione di competenze. Tutto questo per dire che ChatGPT, come qualsiasi oracolo, non sostituirà la necessità di essere in prima persona coinvolti nel problema che andiamo ad affrontare. Non sostituirà la nostra necessità di porci domande in modo competente e interessante. Devi conoscere già bene un argomento per porre bene quella domanda. Questo è quello che ci permetterà di fare l'intelligenza artificiale. ChatGPT non serve a nulla se lanciamo sillabe nell'etere sperando che ci salvi dalla confusione. Anzi, rischia di produrre ulteriore confusione. E nel caso fosse questa la strada da seguire, e vedendo quello che succede potrebbe essere questa, accadranno due cose. La prima, saremo noi a dare e diventare materiale per ChatGPT e ci trasformeremo nel suo mezzo di elaborazione e informazione, cioè diventeremo il mezzo di un nostro strumento e quindi ci abitueremo alla medietà delle sue risposte, perché mancando della necessaria elaborazione individuale dei problemi della nostra vita, non avremo più quel guizzo di creatività che permette invece effettivamente di produrre qualcosa di originale e nuovo. Questo è il problema della tecnica, che tanto nella filosofia viene portato avanti, ma qui lo vediamo proprio in modo molto chiaro e concreto, il problema della tecnica per come lo pone per esempio Gunther Anders, filosofo di metà Novecento che ha scritto un libro straordinario che è L'uomo è antiquato, in cui Anders dice: se l'individuo non si approccia ai suoi aggeggi, gli odradec, gli aggeggi, gli strumenti tecnici, con un minimo di consapevolezza di sé e avendo già affinato la capacità di porre domande, dubbi, autocritica, questioni, saremo noi a diventare il mezzo dei nostri mezzi. Saremo noi a diventare alimentazione dei nostri strumenti. La metafora di Matrix, di noi che diventiamo batterie per le macchine, è una metafora che ha a che fare con questo tipo di visione del mondo. Noi diventiamo lo strumento di quelli che un tempo erano i nostri strumenti. E ChatGPT potrebbe essere il momento embrionale in cui vediamo concretizzarsi questa paura, che è un pericolo reale, diventare strumenti degli strumenti. E quindi avere ancora più incapacità di porci degli obiettivi. Se noi diventiamo mezzi e strumenti, come possiamo poi darci uno scopo nella vita? Cioè, capite che è una questione veramente dirimente. E a quel punto, quando siamo diventati strumenti di strumenti, noi ci sottomettiamo ai nostri oracoli e cadiamo in quella che Gunther Anders chiama la vergogna prometeica. Cioè il fatto di vergognarci di fronte alle nostre incredibili creazioni per la nostra incompiutezza, incapacità, fragilità, propensione all'errore, imprecisione, mortalità. La vergogna prometeica, la vergogna che proviamo nei confronti delle nostre creazioni tecniche. Quel libro di Anders ci ha visto molto lungo. Ora, se pensiamo che ChatGPT-3 possa risolvere, GPT-3, possano risolvere la confusione della nostra società, la paura della morte o del fallimento, la vita, l'universo e tutto quanto, sarà inevitabile prima diventarne schiavi e poi sentirci delusi, abbandonandola o vedendoci abbandonati. proprio come accade al pensiero profondo di Douglas Adams. E qualcuno dirà, no, ma nessuno vuole usare ChatGPT in questo modo. Però in realtà proviamo a guardarci bene intorno. Guardiamo a come queste novità diventano subito qualcosa che ci dà l'idea di poter cambiare la nostra vita. Non è un caso che di fronte a ChatGPT ci siano questi tecno-entusiasti che, senza nessun motivo in particolare, dicono questa cosa cambierà la vita, tutto quanto, in un anno, in sei mesi. Perché abbiamo un bisogno immane di rivoluzione. Stiamo chiedendo a questi strumenti di cambiare la nostra vita perché noi non sappiamo più cambiarla. Ma in questo modo ci trasformiamo in strumenti di questi strumenti e sicuramente non cambieremo più la nostra vita. Anzi, rischiamo di diventare stagnanti. E infatti io vorrei lanciare infine in postilla a questa puntata un piccolo messaggio a questi tecnoentusiasti. ChatGPT è uno strumento bellissimo, straordinario, che ha un potenziale incredibile, GPT-3 ancora di più, ma non faranno la rivoluzione transumanista nell'arco di un anno. Per tanti motivi, in parte per quello che ho detto, nessuna entità priva di autocoscienza può fare la rivoluzione. Al massimo può compiere una catastrofe. L'Etna o il Vesuvio o il maremoto possono fare una catastrofe, ma non possono fare una rivoluzione. La rivoluzione è dietro a delle intenzioni. E ChatGPT non c'ha le intenzioni. Noi ce le abbiamo le intenzioni. Ok, torniamo a fare i conti con le nostre intenzioni. Quindi, per quanto siano strumenti straordinari, non faranno la rivoluzione, non ci cambieranno la vita. Se noi le usiamo male, ce le peggioreranno la vita. E io so che abbiamo un bisogno immane di rivoluzione. Ma le rivoluzioni, che non sono pranzi di gala, non arrivano perché noi schiocchiamo le dita e diciamo «Ah, rivoluzione!». OpenAI, infatti, fra tutte le cose che ho già detto, quindi i produttori di ChatGPT, ha un problema molto serio, molto tecnico, di monetizzazione del suo tool, che è un tool molto dispendioso. Tenete conto che è uno strumento in cui ogni interazione, quindi ogni volta che voi scrivete un testo su ChatGPT e lui le elabora e la risposta, ogni momento così ha lo stesso costo di una ricerca di Google. Ora, una ricerca di Google, io mi sono informato un po' in questi giorni, ha un costo di circa 0,92 centesimi, quindi meno di un centesimo per ogni ricerca che viene fatta, che ha un costo anche elevato al costo dei server, energia, personale, funzionamento, tutto quanto, ok. ChatGPT è più o meno a quel livello lì. C'è una differenza enorme che per ogni ricerca che Google trova sul suo motore, il guadagno è più elevato. Grazie a che cosa? Beh, a 20 anni di costruzione di strumenti e struttura pubblicitaria che permette di poter non solo sostenere quel costo, ma anche guadagnarci. Ed è il motivo per cui Google a oggi, di tutti i grandi tech, escludendo Apple, è l'unica che non è in grave crisi, perché il suo modello di business è solido, è molto molto solido. ChatGPT non è così, è in crisi da un punto di vista economico, è il motivo per cui adesso c'è l'acquisizione di Microsoft. E, un saluto a tutte le belle anime che dicono ma no, ma guarda che OpenAI fa tutto quanto no profit. Ma no profit cosa, ragazzi? Ma no profit cosa? E non avendo questo rientro economico, semplicemente non potrà diventare rivoluzionario in un anno. Quello che potrebbe succedere sono due strade. La prima è che ChatGPT farà la sua versione a pagamento, che c'è già ad abbonamento, e che secondo me è quello che succederà. Ma attenzione, se ci sarà la versione a pagamento, allora non sarà più rivoluzionaria, perché è rivoluzionaria solo quando tantissime persone la usano quella cosa. E per quello che dà, non saranno così tanti a pagarsi $20 al mese per usare ChatGPT, ma soltanto le persone che riescono a porre bene le domande, cioè chi ha conoscenze, chi ha competenze e via dicendo. Quindi sarà uno strumento utilissimo, ma non universale. Quindi la rivoluzione va a farsi friggere. Magari arriverà la rivoluzione, ma non certo sul breve periodo. L'altra strada è che ChatGPT OpenAI decidano con Microsoft di adottare un modello come quello di Google e quindi dire, bene, io per ogni ricerca voglio guadagnarci un po' di più rispetto al costo. E in quel caso, riuscendoci, diventerebbe veramente rivoluzionario, perché ogni individuo potrebbe avere degli strumenti che potenzieranno incredibilmente la sua cognizione, a meno che non lo usiamo come pensiero profondo. Però anche lì allora, quanto ci ha messo Google per arrivare a quel punto? Beh, circa 15 anni, 12 anni. Ecco, il che significa che, secondo me, questa è una piccola previsione che il mio oracolo mi ha suggerito, ChatGPT, non sarà rivoluzionario entro 1 o 2 anni. Se lo diventerà entro un periodo un po' più lungo di tempo. Quindi, facciamo un bel respiro, impariamo secondo me a utilizzare bene questi strumenti e ricordiamoci che per usare bene un oracolo bisogna sapersi porre delle domande in modo onesto e aver affinato la propria capacità di porsi domande e in secondo luogo aver acquisito qualche competenza che mi permetta di porre quelle domande in modo specifico, in modo preciso, con una volontà, con un'intenzione che non sarà quella di vi prego, qualcuno viva la mia vita al posto mio. E questo è quello che penso su ChatGPT, che è un po' elaborato, come avete capito, ma insomma, spero di non essere andato troppo sul tecnico, no, in realtà sull'oracolistico. Spero di aver dato, come sempre, qualche pensiero utile, non pensiero profondo, mi raccomando. E se mi chiedete cosa fare della vostra vita, io vi dico abbonatevi, cioè vi dico semplicemente quello, abbonatevi, perché qui vi portiamo almeno dei pensieri che non sono delle risposte di oracolo, ma dei dubbi posti in modo, secondo me, ben argomentato. Quindi, adesso se siete in live non uscite perché rispondiamo a qualche domanda. Per tutti gli altri, dannazione, venite a trovarci in live ogni tanto. Siamo in live anche questo weekend con il Cogito and Chill, quindi domani, ovvero sabato, giochiamo un po' alla Nintendo Switch, quindi sarà divertente dalle 15 e domenica live alle 18, insomma, qui si riparte. Poi da lunedì ritorna anche Feed e non vedo l'ora che torni Feed. E io vi ringrazio per aver ascoltato, fate i bravi, buon weekend e mi raccomando, prendete l'I Ching e ponetegli le domande giuste. Ciao bella gente e ciao a ChatGPT.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.